Passiamo al messaggio di oggi, che è intitolato Fede oltre la morte. Un messaggio per quelli che a volte si sentono deboli e si sentono anche in colpa per le loro debolezze. E non abbiamo una fede perfetta, anche se preghiamo per quello, anche qui in comunità. Ogni giorno, ogni settimana, la nostra lezione è come vedere più guarigioni, come avere una fede più grande. Quindi stiamo pregando per questo, perché non siamo ancora arrivati a vedere ogni fratello guarito subito. Ci vuole una fede oltre la morte, una fede cieca. Ma come si arriva ad avere quella fede? Come la riceviamo?
Gloria a Dio. Fede oltre la morte. Un messaggio che Gesù mi ha dato qualche giorno fa, e qui ho gli appunti. Angelina, tu dovresti avere le scritture?
Sì, ce le ho, sì.
Sei pronto per la partenza?
Certo.
Mi aiuti?
Sì, pronta.
Grazie. Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Allora, ascoltate il
Grazie Gesù.
messaggio di oggi, fede oltre la morte. Tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede. Qui c'è un messaggio per come crescere. Con la fede si ottengono guarigioni, si ottengono benedizioni di ogni tipo, con la fede. Come crescere nella fede? Oggi un messaggio su questo soggetto.
Grazie, Signore.
Amen, grazie Signore. Questo è come essere vincitori, i vincitori. Giovanni 20, 13 a 15.
Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Ella, Maria Maddalena, rispose loro: Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò.
Quindi qui vediamo che Maria Maddalena aveva vera fede. Cioè lei continua ad amare e credere in Gesù anche quando lui muore. Muore come un criminale, condannato dal suo stesso popolo. Questa è fede. Fede che il nemico non può fermare. La nostra fede aumenta se crediamo anche quando gli altri intorno perdono la fede, questa è la vera fede. Se continuiamo ad operare per il Signore quando altri si fermano, se rifiutiamo di mettere i pensieri e i dubbi in parole, che sono le parole del nemico. E c'erano gli altri, altre persone che dicevano, vediamolo Matteo 27, 41-43.
Matteo 27, 41 a 43. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: Sono figlio di Dio.
Bene, questo dicevano gli altri, ma la vera fede è quella che dice.
Secondo Timoteo 1,12: È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Secondo Timoteo 1,12.
Alleluia. Ecco, bravo, ripetigli le scritture, i riferimenti che. Grazie, Signore. Allora, la direzione che tutti andavano nel mondo, andavano in certe direzioni sbagliata. Maria Maddalena andava nell'esatta direzione opposta. Cioè il mondo ti dice lascia andare, molla, arrenditi, così fanno tutti. Gesù dice no, segui me, continua con me. Io sono il vittorioso. Con me, dice Gesù, anche se il mondo crede che. Ti giudica che tu apparentemente stai perdendo, con me sei vittorioso. E lo vediamo oggi nella situazione delle siringate, che il mondo vuole che ti prendi questo, prendi quest'altro, il primo colpo, il secondo colpo, sta arrivando la terza botta, arriverà anche la quarta, praticamente ci rimbambiscono completamente. Gesù dice, segui me. C'erano vediamo nella Bibbia che persino i discepoli, quelli potenti, quelli grandi, avevano abbandonato il Signore, ma la piccola Maria rimane costante, fedele presso la tomba. Ed è a lei che Gesù diede l'onore di essere la prima persona alla quale lui appare. Lo vediamo in Giovanni capitolo 20, versetti sono da 15 al 16. Giovanni 20, 15, Gesù appare a Maria Maddalena e non appare a sua madre, cosiddetta Madonna, nome che nella Bibbia non c'è, Maria, sua madre, non appare a lei, appare a Maria Maddalena. Questa è la fede che riceve miracoli, è la fede che attraverserà, con la quale attraverseremo vittoriosi la tribolazione. Già adesso sono i fratelli che sono in tribolazione, li minacciano di licenziamento se non prendono quello che il sistema, il mondo gli dice, e sono in tribolazione. Ed ecco che questi fratelli finalmente sono arrivati al punto che solo sulle ginocchia potranno scoprire cosa fare. La fede si ribella alle norme anticristo create dal maligno, che saranno, sappiamo benissimo, di perseguitare la Chiesa, la sposa di Cristo. Questo è ciò che il diavolo organizza e che farà. Tutto quello che succede nel mondo, le guerre, questo, quell'altro, è tutta una scusa per arrivare a perseguitare la Chiesa. Quando quelli dell'ISIS uccidevano i cristiani in Iraq, la guerra in Iraq era una scusa per arrivare a quello. Al diavolo non gli interessa fare la guerra in Iraq, non gli interessa, ma sotto quella copertura perseguitava i cristiani. La fede che si rifiuta di credere alle cose che il mondo ci dice, cioè di credere al diavolo, credere alla sua apparenza, ai suoi media, ai suoi dubbi, alle sue paure. Va bene. La fede che si rifiuta, queste cose è la sola cosa che vincerà, che sarà vittoriosa. Dobbiamo rifiutarci di credere all'apparenza. L'apparenza dicevano a sottomettersi. Erode uccideva i bambini a Betlemme. La mancanza di fede, devo dire. Ai tempi di Giuseppe e Maria era tranquilla, fai la fila, tranquillo, così vuole Erode. Non puoi, lui vuole che registrate tutti i nomi. Per la fede dice vai in Egitto, perché cercano di uccidere il bambino. E allora Giuseppe e Maria vanno controcorrente, contro il sistema, contro il mondo, contro quello che il re Erode voleva, contro l'autorità di Erode. Bisogna fare anche quella volta. Va in Egitto e Gesù è salvo. Il Salvatore viene salvato, cioè il suo corpo carnale, fisico. La fede si rifiuta di credere al diavolo. I dubbi intorno, le apparenze intorno, le paure, quello che i media, il mondo ti dice. I media sono la bocca di Satana. Come parla Satana? I media. Cosa somiglia a Satana? I media. Da parte mia, personalmente, io ho assodato, al di là di ogni dubbio, per esperienza diretta e per le profezie adempiute nella Bibbia, e da parte mia ho trovato bene che la mia fede in Cristo deve essere cieca. Se io non ho una fede cieca, non posso mandare avanti il Radio Blast, perché troppe sono le paure che il diavolo manda, le minacce, eccetera. Devo, un po' come gli animali, i cavalli che hanno i paraocchi, mi devo parare gli occhi e guardare solo Gesù. Si mettono i paraocchi ai cavalli che quando vanno per le strade spaventano con le macchine. Dobbiamo avere i paraocchi, però ci sono i paraocchi del diavolo per parare quello che Dio dice, e ci sono i paraocchi di Dio per parare quello che il diavolo dice. Va bene, quindi c'è una Bibbia di qua e una Bibbia di là, avanti, per la strada stretta e angusta. Ma tu sei ristretto di idee, lo voglio essere. Paolo dice, riduco in prigionia ogni pensiero. Se è ristretto, molto ristretto, non voglio la strada grande. Il mio esempio di fede cieca nel Padre Celeste è Gesù. Lo vedo davanti al Calvario. la sua fede è cieca. Il padre e basta. Pietro gli diceva: oh Gesù, non devi, guarda, ci penso io. Matteo capitolo 16. No, non devi andare, Signore, vattene Satana. Tu mi sei di offesa. Io devo andare a morire, tu stai zitto. Quanti genitori oggi, oh, vuoi fare il missionario? Oh, qua, là, stai scherzando? Ma vai in chiesa come tutti, chi ti credi di essere, grande profeta? No, un piccolo missionario. Le critiche che io fratello Giuseppe, mi sono beccato da destra a sinistra e da sinistra a destra.
Sì.
Le critiche. Chi ti credi di essere, il grande profeta? No, un piccolo missionario, se ci riesco. Fino adesso, bene o male, a volte male, più male che bene, ci sono riuscito. Non puoi ascoltare l'uomo, maledetto è chi confida nell'uomo. Geremia 17, 5 e verso 7 dice: benedetto è chi confida nel Signore.
Grazie Gesù.
Guardiamo la fede di Abramo davanti all'altare. Ecco, immaginatevi, forza, immaginarsi Abramo davanti all'altare. Cosa c'ha tra le braccia? Isacco. Che fede era? Era fede di ragionarci sopra? Era fede cieca, fede irragionevole, fede fanatica che nessuno nel mondo perduto di oggi accetterebbe. Cosa? Vuoi sacrificare tuo figlio? Sei impazzito? Pronto, venite ad arrestarlo, vuole sacrificare Isacco. Chi? Non lo so, dice che si chiama Abramo. Dice che ha sentito una voce. Subito le ambulanze, sirene spiegate. Scherziamo? E ci sta le critiche contro Abramo, e persino anche da tanti cristiani. Ma beati gli Abrami di oggi che quando i loro figli Isacchi vanno a fare i missionari, li benedicono. Li benedicono. Cos'è che vuoi fare? Vuoi andare a morire per Gesù? Predicando il Vangelo? Ti benedico. Guarda, non ho molti soldi, quello che ho ti pago l'autobus, ti pago anche lei. Dove che vai? In Congo, in Asia, in Sud America, ti pago l'aereo. Vai per Gesù? Pronto, io voglio collaborare il pochino che posso. Benedetti quegli Abramo. E stiamo parlando di fede oggi. Parla della fede di quei, anche voglio parlare anche di quei figli di Dio che per la loro convinzione non esitarono ad entrare nel fuoco e nella tana dei leoni, Daniele capitolo 3 e 6. Quindi furono gettati nella tana dei leoni, Daniele, e nel fuoco i suoi tre amici. A volte il diavolo usa la nostra logica, la nostra intelligenza per fermare la nostra fede. Che logica c'è, sì, di essere buttati nel fuoco? Non è, cosa costa inchinarsi a una statua? Daniele 3. Un inchino e nel fuoco non ci vai. Quattro siringate e sei a posto. Se no come fai ad andare in discoteca? Come fai ad andare sul mercato? Come fai? Ma vai nei campi a mangiare patate. Ecco come fai. E il mio cappuccino farai senza. La mia Nutella senza. La benzina senza. Sono anni che Dio ci dice di prepararci. La fede vera, quella cieca in Cristo, non ha bisogno di vedere le guarigioni, i miracoli, ma crede anche senza guarigioni, anche nella malattia, anche nella morte. Invece di guarirmi, sono morto. Beh, sei qui in cielo, non sei contento? Direi di sì.
Amen, amen, amen.
Certo che sì. Tu che ci fai qui? Sono morto. Sei davanti a Dio.
Amen.
La vera fede va al di là di qualsiasi ragionamento. Stiamo parlando oggi sul soggetto di come crescere nella fede. Sto parlando di quello. Chi vuole crescere nella fede per guarire E anche se non guarisci, per andare a evangelizzare, Amen. Per dare la salvezza a un perduto.
Amen, sì.
Oggi parliamo di quello. Se addrizziamo le antenne, impareremo. La fede va al di là dei ragionamenti della mente carnale. Secondo Corinzi 10, ce l'hai?
Sì. Vai. Verso 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti.
Demoliamo i ragionamenti. No, non ragionare davanti al Vangelo, accettalo. Perché prima o poi giunge la prova che puoi arrivare al Vangelo con ragionamenti. È meglio amare che odiare. Se io seguo i comandamenti, guarisco, arricchisco, soldi. Si può arrivare con ragionamenti. Ma il Signore ti proverà. Ascoltami, ascoltatemi bene, Abrami. Il Signore vi chiederà qualche Isacco.
Sì.
E perché? Per vedere di che tempra sei fatto, di che stoffa sei fatto. Non si può cucire un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio, mettere vino vecchio negli otri nuovi, otri fatti di pelli, perché le pelli scoppiano. Non si può mettere questo Vangelo che vi sto dando nel cuore, nel bottiglione vecchio di un cuore vecchio, abituato al mio cattolicesimo, il mio protestantesimo. Questo vino nuovo, come si chiama il vino nuovo? Come si chiama, Angela? Barbera, Manduria, Bardolino, come si chiama? Si chiama?
Parola.
Solo Gesù, solo Vangelo, nient'altro. Un pochettino di cattolicesimo, un po' di sale?
No.
Protestantesimo?
No.
Un po' di sale?
No.
Niente!
Sono ragionamenti umani.
Non voglio nessun sale davanti a me, dice il Signore. Sale senza sapore. Allora, grazie Signore. Quindi demolire ragionamenti, cos'è? Una decisione. Mai essere di quelli che perdono il sapore del sale di Dio. Questo lo trovate in Marco 9,49. Non perdete il sapore, dice. Marco 9,49, guai a perdere il sapore. I veri figli di Dio, la vera sposa di Cristo, non seguono il Signore per frutto di ragionamenti logici imparati all'università. Non seguono Cristo per convenienza, conviene essere cristiano così non vada all'inferno. Non perché sono stati guariti, ma come Maria Maddalena, la vera fede è basata solo sull'amore. Va bene? Chi la vuole una moglie che ti sposa perché c'ha i soldi, o marito? Dio ci liberi da una maledizione così. E si finiscono i soldi, quella moglie, marito, ti scarica come un sacco di stracci vecchi e va a cercarne uno. Pensi che Gesù vuole una sposa così?
No.
Vuole una sposa che muore nell'arena davanti ai leoni, non perché in cielo mangerò il gelato. No, perché ama il Signore. Siamo di questi, continuiamo ad andare avanti. Altrimenti cambiate canale. Internet, ci sono molti canali che... va bene? Molti canali in internet.
Sì, sì, sì.
Questo è il canale Inter Gesù. Gloria a Dio. Un canale che costa. E non parlo di soldi. Costa questo canale. A me mi costa. E voi sapete cosa costa. C'hai Primo Corinzi 1, 22 lì?
Sì, Primo Corinzi 1, 22 a 25.
Sì, me lo leggi.
I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Quindi dimenticarsi di essere, che ci chiameranno saggi, dimenticare di ricevere il battito dalle mani, ci chiameranno pazzi, dice Gesù. Noi siamo pazzi, predicare uno che è morto e secondo me è risorto? E come si fa? Si è impazzito? Ma guarda in giro, guarda l'euro, i dollari, la macchina nuova, guarda che bella discoteca, ma cosa vuoi star lì? Quella è cosa vecchia, sì? Io invece l'ho provato, Gesù. so che lui è l'unica cosa nuova. Anche per i più grandi uomini e le più grandi donne di Dio, giunge sempre il tempo quando Dio deve necessariamente testare, mettere alla prova la nostra fede. Guarda, leggiamo l'Apocalisse, Apocalisse 3.10.
Apocalisse 3.10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Alleluia,
Apocalisse
3.10. Ebrei, Apocalisse 3.10. Quindi Dio è nel business di testare, mettere alla prova a chi? A te, a me, la mia chiesa, la tua chiesa, tutte le chiese e anche tutto il mondo, va bene? Dice la tentazione che sta per venire sul mondo intero per cosa? Per mettere alla prova gli abitanti della terra. Quindi noi siamo provati a nostra fede, a vedere se siamo disposti a morire lodando il Signore, perché vengono le persecuzioni e molti di noi, ci saranno molti martiri tra di noi. Cerchiamo di, è inutile se cercare sempre cercare di salvare la pellaccia. Non ci riusciremo, non tutti ci riusciranno a salvare la pellaccia. Molti di noi ci lasceremo pelle e camicia, ci lasceremo. Accettiamolo. Però dice che metterà alla prova anche tutto il mondo intero. Come? Le guerre. Nelle guerre c'è gente che, come si dice, in the foxholes erano atheist. E tradotto in italiano, nelle buche provocate dalle cannonate non ci sono atei. I più grandi atei guardano a Dio. Leggi di nuovo, 3.10, siccome...
Apocalisse 3.10.
Sta parlando alla chiesa di Filadelfia.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Va bene, quindi cosa che dice qua? Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, la chiesa è stata costante, fedele, e allora anche io, ecco che ricambia il Signore, tu hai seminato costanza, fede, veri discepoli, e io farò la mia parte, ti preserverò. Però come vedi, quei cristiani che dicono questa scrittura si applica a tutte le chiese, a tutti i cristiani, tutte le denominazioni, tutte sono nel pozzo dell'errore. Perché? Basta continuare a leggere, verso 14, attacco un altro messaggio alla chiesa dell'Odicea. Io vi vomiterò dalla mia bocca, voi chiesa, l'altra chiesa. Ogni chiesa c'è un messaggio diverso, quindi non vi venite a dire queste cretinate, che sono cretinate, che questa scrittura si applica a me, a te, a tutti. A chi si applica? Io non lo so. Si applica a quelli che sono fedeli. Chi sono? Non lo so.
A quelli che hanno osservato l'esortazione alla costanza.
Esatto. E chi sono? Non lo so. Dio giudica, non sta a me a dire che è Filadelfia qua. Quindi questi cristiani che sono lì a dormire su 7 cuscini religiosi, che Dio ci proteggerà, non proteggerà assolutamente quelli di Laodicea e di Sardis e di Efeso che non tornano al primo amore. Niente affatto. Ci sono 7 chiese nell'Apocalisse. 1 Pietro 1,7. Stiamo parlando che la nostra fede viene provata. Prepariamoci ad essere provati.
Amen.
Tu puoi prendere tutte le siringate che vuoi, alla fine la Bibbia dice la paga, salario del peccato e la morte. Romani 3,26, no? Dice 3,26. Il salario del peccato è la morte. Quindi per ringraziarti, dopo che hai preso tutte le siringate, dopo che hai fatto felice il signor Adolfo Hitler, hai fatto felice i signori di Bruxelles, hai fatto felice il signor Draghi e tutti i dragoni, li hai fatto felice, hai fatto quello che hanno voluto, i media sono contenti che tu non li critichi. Alla fine il salario del peccato è la morte.
Romani 6,23.
Sì, perfetto, grazie. Allora,
1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1:7.
Va bene, fratelli, cerchiamo di accettare, accettiamo che la nostra fede sarà provata col fuoco. Cos'è il fuoco? Tribolazioni, malattie, le maledizioni sataniche, una moglie o un marito che scappano, abbandonato, tu sei lì solo con i figli, e ci sono le siringate, e viene, ti licenziano, e devi prendere decisioni serie. Decisioni che avresti dovuto prendere per tempo. Sei addormentato e sei in ritardo. Vai dal Signore e vedi cosa ti dice. Vedi, hai guidato una macchina senza ruote di scorta, salta la gomma, sei in mezzo a una strada, sole cocente, non hai acqua da bere, bambini in macchina. Cosa fai? Ti metti in ginocchio e preghi. Stolto, perché non avevi una ruota di scorta? Le nostre macchine qui sembrano dei piccoli negozi, vero Dora? Le nostre macchine, Adriano, le nostre macchine qui sono dei piccoli negozi, c'è di tutto dentro. C'è la barra di acciaio, blocca il volante. Noi non parcheggiamo mai nessun posto senza la barra di acciaio. Perché? Perché non posso permettermi finanziariamente che mi rubano la macchina.
No.
Mi serve.
No.
E dietro c'ho cavi. Per tirare macchine in panne, per farmi tirare io il triangolo, ovviamente il crick per cambiare le ruote, perfettamente ispezionato, funziona
extra diesel,
di solito anche una tanichetta di diesel, abbiamo di tutto. Capite che come si rompe la macchina, stai viaggiando di notte, a mezzanotte, cosa fai? Quindi è lo stesso nello spirito. Preparare le ruote di scorte spirituali, fratelli. Beato chi, quando viene il disastro, è preparato. E allora, amati fratelli, come sapete, ci stiamo addentrando sempre di più nel tempo della fine. Davanti a noi, però, se camminiamo per fede, ci sarà sempre luce. Proverbi 4.
Proverbi 4:18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4:18.
Amen. C'è qualche altra scrittura lì?
Osea 6:3.
È sullo stesso soggetto che il Signore si prenderà cura dei suoi giusti.
Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra.
Alleluia.
Osea 6:3.
Alleluia, gloria,
Amen.
Gloria.
Bellissimo, grazie Signore.
Signore, vieni a noi come la pioggia di primavera, annaffia con il tuo Spirito Santo, Signore. Adesso, in questo momento, nel sistema anticristo intorno a noi, stanno iniziando a parlare riguardo a quelli sprovvisti di voi sapete cosa, no? Che non potranno entrare in molti negozi e luoghi. Quindi, fratelli, il Signore chiama raccolta tutta la sua Chiesa, in particolare la sua Chiesa sposa, ci chiama raccolta. In tutto il mondo il Signore sta chiamando. Non possiamo andare avanti a vivere per il Signore solamente basandoci sui sermoncelli, le canzonette sulla fede, come se siamo a Sanremo. Non può essere, non possiamo andare nella religioni così, ma quelle di noi che hanno occhi per vedere i segni dei tempi, vedi Matteo 16:1, di cominciare a guidare quei fratelli. Dobbiamo cominciare a guidare le pecorelle, quelli che ancora non sanno discernere i segni dei tempi, le pecorelle che vanno alla deriva con il gregge sbagliato, il gregge del mondo che non sanno dove vanno. Proverbi 4:19.
La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che gli farà cadere.
1 Samuel 2:9.
Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti, l'uomo non trionferà per la sua forza.
Guardare a Gesù. Salmo 37:22-24.
Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano.
Alleluia.
Salmi 37, 22 a 24.
Alleluia, gloria, gloria, gloria. Signore sempre, dice Gesù, io sono sempre vicino a voi, non preoccupatevi. Però dovete guardare me, quanti cascano nel pozzo dell'afflizione, dei disastri, perché non hanno guardato a me, hanno confidato nella mente carnale. Io vi dico, guardate a me, confidate in me. Io sono il Signore, io ho la risposta. Grazie Gesù. Apriamo il cancelletto. C'è un cancelletto che dovete aprire. Il cancelletto del Getsemani. Entrate. Entriamo e gettiamoci a terra e cominciamo a disperarci, invocando Dio nel nome di Gesù Cristo. Chi? Quelli di noi che hanno bisogno di una risposta. E chi è che non ha bisogno di risposte? Quelli che cercano Gesù tutti i giorni. E allora chi deve andare nel Getsemani? Stiamo parlando in parabole spiritualmente. Quelli che non cercano Gesù tutti i giorni. Entriamo in questo cancelletto. Cancelletto.
Amen.
Non entriamo a mezzo cuore, ma entriamo a cuore pieno. E impariamo a lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Per cosa? Per compiere i miracoli che il Signore vuole compiere attraverso di noi e che ci ha comandato di compiere. Qual è la nostra scusa per non produrre miracoli, guarigioni, anime salvate? Almeno un'anima salvata. Ci riusciamo a dare un'anima perduta alla salvezza di Gesù? Ci riusciamo? No, e allora dobbiamo pregare e digiunare. Cosa accidenti c'è che non funziona in me, che non riesco a guidare un'anima alla salvezza? Inginocchiarci, fratelli. Chiedere a Gesù perché non produciamo frutti. Un albero, il frutto del giusto è un albero di vita, Proverbi 11:30. E il saggio fa conquista di anime. Se non stiamo conquistando anime, non siamo saggi. Guarigioni, miracoli, ottime cose secondarie. La cosa primaria è testimoniare. Non siamo noi che salviamo. Noi dobbiamo solo testimoniare. È lo Spirito Santo che ci pensa alla salvezza. A volte puoi guidarli, pregare con te una preghiera, non ripetere, ma pregare con te una preghiera per la salvezza, e se sono a cuore pieno si salvano. Però non è neanche quello il nostro lavoro principale. Il nostro lavoro principale è testimoniare di Gesù. La salvezza ci pensa lo Spirito Santo.
Amen.
E questo è ciò che il Signore non è che ci dice di fare, ci comanda di fare. Marco capitolo 16, va bene, Giovanni 14, 12, Marco 16, 15, andate tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature. È un comandamento, non è una buona idea, non è un buon suggerimento, non è... È un comandamento, e dopo che lo abbiamo fatto, cerchiamo di capire bene qui, dopo che abbiamo fatto queste cose, dire, non io sono Filadelfia, siamo gli apostoli, no, devi dire siamo servi inutili, buoni a nulla, se qualcosa di buono io faccio è lo Spirito Santo, quello che io faccio sono tutti gli errori, le anime guidate alla salvezza è lo Spirito Santo. Iniziamo, fratelli, a vivere come Gesù e come discepoli. Siamo nel tempo della fine, non abbiamo scelta. O iniziamo a vivere come discepoli, o siamo come l'esercito italiano alla seconda guerra mondiale, con un carro armato, una marcia avanti e 5 retromarce. Non vinceremo niente. Ma se seguiamo Gesù, e allora, ma ogni giorno, se lo cerchiamo ogni giorno, e lui dirà, siamo migliaia in questa chiesa qui in tutto il mondo, dirà a ciascuno una delle migliaia di risposte diverse, perché Gesù c'ha la risposta giusta per ciascuno di noi. E allora iniziamo, fratelli, a vivere come Gesù e i discepoli. E chi di noi ancora crede, sente erroneamente sente che non ha la fede. Erroneamente, ce l'hai la fede. Credi in Gesù? Certo che hai la fede di fare miracoli, di evangelizzare, di andare in tutto il mondo. Qui parliamo molto di traslocata dell'Europa per salvare la pellaccia. No, andate fuori dall'Europa se volete per predicare il Vangelo. E allora il Signore vi benedirà, vi ungirà, vi prospererà, vi aprirà porte che il diavolo cerca di chiudere e chiuderà le porte sbagliate che il diavolo cerca di aprire, che molte porte aperte sono sbagliate. Ho sentito nel mio cuore, devo andare in Asia, in Africa, o Sud America, o no, Polo Nord o Polo Sud. Vai dal Signore e continua a pregare e digiunare finché lo sai. Cos'è che mi dà pace? Questo mi dà pace. Quell'altro sembra giusto, ma non ho pace. Questo. E scopri la volontà di Dio. Iniziamo, fratelli, adesso a vivere come discepoli. Siamo nel tempo della fine, fratelli. Chi di noi non ha ancora fede, non ce l'ha la fede, inizia. Iniziare. Dai una spinta. C'è la batteria scarica? Dai una spinta! Io avevo una macchina che la batteria era sempre scarica e non volevo comprare una batteria nuova. Non mi interessava spendere soldi. E anche perché abitavo in un posto che era un po' in collinetta, dovevo solo parcheggiare in cima e lasciarla mettere la seconda marcia, mollare la frizione, o meglio, lasciarla scorrere, poi mollare la frizione e la macchina si mette a moto da sola. E sono andato avanti così molto tempo. E poi ho deciso di scucire il cuscino e comprare una batteria. Fratelli, diamoci da fare. Se la batteria è fiacca, dovete solo collegare la corrente. La parola, la preghiera, le ginocchia, il digiuno, la preghiera, disperarsi e la batteria si carica. Nessuno può fermarti, la batteria carica. Batteria spirituale. Cominciamo a parlare di Gesù ovunque possibile, iniziamo a imporre le mani agli ammalati e nel nome di Gesù presto cominceranno a guarire, prima o poi, se ci mettiamo tutto il cuore. Gesù ci ha insegnato e ci ha comandato di farlo, a tutti noi. Lui ha dato i suoi doni, come il bambino che impara a camminare, ci prova, ci riprova, cade, si rialza. Il bambino non si siede, non impara a camminare sedendosi su un seggiolone religioso, ascoltare la mamma che fa prediche, capito? Ogni bambino sano di mente, ogni genitore sano di mente, lo lascia camminare sto bambino, avanti e indietro, ci vogliono mesi prima che impari a camminare, quindi ci metterete mesi a vedere gente che guarisce, però se ci mettete più cuore lo vedete dopo pochi giorni, dipende quanto cuore volete investire. Siamo nel tempo della fine. Impariamo ad avere la fede di spostarci al suo comando e dopo aver fatto la nostra parte di preparazione in ogni dettaglio che potevamo, e allora confidiamo che lui apre le porte e le aprirà e farà i miracoli che solo lui può fare e li farà.
Grazie Gesù.
Va bene, fratelli? E quindi sempre ricordandoci che quando camminiamo, il Signore cammina con noi. Quando cominciamo a operare per Lui, Lui opera con noi. Perché dice, mieti quello che semini, sai? Quando gli ubbidiamo, Lui ci unge e ci benedice. Il Signore non fa niente se noi non facciamo niente. Il Signore non butta soldi in un buco dove escono i topi. Se li mangiano i soldi, non li investono. Il Signore gli piace investire. Uno che c'è 10 talenti che è fedele gli dà l'11esimo, quell'altro che ce ne ha uno che se l'è nascosto perché era lazzarone, e allora il Signore glielo toglie. Giungerà il giorno che glielo toglie. Ma come? L'eguaglianza comunista, marxista, come io c'ho un talento me lo togli, quello ce ne ha 10 e gli dai il mio e così ce ne ha 11? E così ce ne ha 11, dice il Signore. Il Signore non dà a chi ha bisogno, dà a chi merita. Cerchiamo di meritarci i suoi doni, i suoi talenti. E allora potremo glorificare il suo nome. Mi daresti Marco 16:20, per favore?
Marco 16:20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Gloria. Quindi il Signore li accompagnò, confermando la parola che predicavano, con i segni, le guarigioni, le benedizioni, i miracoli, perché loro si erano messi in azione, in funzione. Si erano alzati dalle cassapanche delle religioni e hanno cominciato a muovere, come si dice, fondelli, si dice, a muovere le ginocchia. E il Signore, quando tu vedi che tu muovi i tuoi piedi, come sono belli i piedi di quelli che annunciano il Vangelo, dice il profeta. E il Signore si muove anche Lui. Gloria al Signore. Andiamo nell'Apocalisse, per cortesia. L'Apocalisse parla dei vincitori. Apocalisse 22, 14 e 15.
Apocalisse 22, 14 e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Alleluia. Beati quelli che lavano le vesti. Come le laviamo le vesti? Con l'ubbidienza. E l'ubbidienza ci porta dove? Al sangue di Gesù Cristo. Perché anche questo... Anche le nostre imperfezioni vengono, anche il lavaggio dei nostri peccati col sangue di Gesù, arriviamo lì con la nostra obbedienza. Apocalisse 2,7.
Apocalisse 2,7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2,7.
Gloria a Dio, gloria, gloria a Dio, gloria al Signore. A chi vince... Amen. A chi vince, dice il Signore, Apocalisse 2,7, darò da mangiare all'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Amen.
Gloria
Amen.
Al Signore.
Grazie, Gesù.